E allora oggi iniziamo il nuovo libro che si intitola Generare tracce nella storia del mondo. L'introduzione è l'intervento che Giussani fece alla giornata mondiale dei movimenti che hanno fatto al giubileo del 2000. Io ero là proprio dietro a Giussani, lì sul palco. Racconta l'esperienza sinteticamente fatta da Giussani col movimento, la sua esperienza personale, il cuore della questione è che l'uomo trova risposta alle sue domande più profonde e anche capisce veramente queste domande solo nell'incontro con Cristo. Mi soffermo sul primo e secondo capitolo. Il primo capitolo riprende uno dei testi più cari a Giussani del Vangelo, che è l'inizio del Vangelo di San Giovanni, il capitolo primo, quando si racconta di Giovanni e Andrea che incontrano Gesù al Giordano nel tempo in cui Giovanni Battista battezzava. E qui c'è già una prima nota importante, cioè che Don Giussani ci spiega come vanno letti i Vangeli, cioè immaginandoci la scena, entrando con l'immaginazione in quello che è avvenuto allora. E qui già c'è una prima domanda, cioè questo modo di Don Giussani di leggere il Vangelo dovrebbe diventare il nostro modo con cui lo leggiamo, con cui lo ascoltiamo quando andiamo a messa, mentre mi pare spesso che siamo più presi da domande quando ascoltiamo il Vangelo, da domande intellettuali, che pur sono giuste, cioè perché la ragione non è da abbandonare, ma un conto è usare la ragione cercando di immedesimarsi con quello che è avvenuto allora, cercando di immaginarlo. Un conto usare la ragione semplicemente in maniera razionalistica. Cioè, a me sembra che tante volte per noi è astratto stare davanti a Dio perché non abbiamo davanti l'immagine di Cristo. Cristo è la visibilità di Dio. Cristo è il volto visibile del Padre. Ora, tante volte forse ci sembra astratto il rapporto con Dio perché non partiamo da Cristo. Anche pregare davanti a un'immagine può essere un grande aiuto, proprio perché ci aiuta a immedesimarci, a entrare in rapporto con il Signore. E Don Giussani si pone la domanda: come mai questi due discepoli che incontrano per la prima volta Gesù poi possono arrivare in così poco tempo alla certezza che Gesù era il Messia, era l'inviato di Dio? Come è possibile questo? Certamente Cristo possedeva uno sguardo così capace di guardare la profondità dell'umano, e questo è detto anche nell'introduzione quando Don Giussani cita la Redentor Hominis di Giovanni Paolo II, che era stata anche la scuola di comunità per un tempo, proprio perché Cristo ha questa capacità di svelare le profondità dell'umano. E i discepoli si sono visti conosciuti così in profondità da questo potere di penetrazione che Gesù aveva. Vedete che noi sbagliamo continuamente i giudizi sulle persone, perché non abbiamo questa capacità di vedere l'interiorità della persona. Solo dopo una lunga convivenza raggiungiamo la certezza su qualcuno, e anche in questi casi spesso commettiamo molti errori, proprio perché non vediamo l'interiorità dell'altro. Gesù non era così. E così chi incontrava Gesù, il Vangelo lo nota più volte, no? Cioè anche gli avversari rimangono spaventati dal fatto che Gesù conosceva i loro pensieri senza che loro li manifestassero. E quindi Don Giussani si pone la domanda: ma come hanno fatto questi due da un incontro solo ad arrivare a questa certezza? E qui voglio leggere insieme con voi, a pagina 10, Don Giussani dice che i discepoli hanno fatto un incontro eccezionale. E allora mi vorrei soffermare con voi per descrivere che cos'è questo incontro eccezionale, quando qualcosa si può definire eccezionale, quando corrisponde adeguatamente alle attese originali del cuore. L'eccezionale è paradossalmente l'apparire di ciò che è più naturale per noi. E che cos'è naturale per noi? Quello che desideriamo avvenga. Nulla infatti è più naturale della soddisfazione compiuta del desiderio ultimo e profondo del cuore, della risposta alle esigenze che stanno alla radice del nostro essere, per le quali di fatto viviamo e ci muoviamo. Il nostro cuore ha un bisogno ultimo, imperioso, profondo di compimento, di verità, di bellezza, di bontà, di amore, di certezza finale, di felicità. Perciò l'imbatterci in una risposta a queste esigenze dovrebbe essere la cosa più ovvia e normale. Allora, intanto voglio fare una chiarificazione, perché questo qua è uno dei punti più confusi nel popolo del movimento. Qua Don Giussani parla di desiderio ultimo e profondo del cuore, delle esigenze che stanno alla radice del nostro essere. Allora, ad esempio, il desiderio di mangiare è un desiderio fortissimo in me, no? In chiunque. Ma questo qua non è l'esigenza profonda del mio cuore, perché questo ce l'ha anche l'animale. Continua. Questa corrispondenza, che dovrebbe essere la normalità suprema, per noi diventa l'eccezionalità suprema. Imbattersi in qualcosa di assolutamente profondamente naturale, cioè corrispondente alle esigenze del cuore che la natura ci dà, è perciò una cosa assolutamente eccezionale. Vi è come una strana contraddizione: ciò che solitamente capita non è mai veramente eccezionale, perché non riesce a rispondere adeguatamente alle esigenze del cuore. Allora, ad esempio, innamorarsi di una donna risponde all'esigenza dell'amore, ma non risponde adeguatamente. Tant'è vero che tutti rimangono delusi. Ovviamente anche le donne che si innamorano degli uomini. Questa è un'esperienza naturale che capita, diciamo, a tutte le persone normali, cioè che hanno avuto uno sviluppo affettivo normale di innamorarsi. Ma questa non è la corrispondenza eccezionale di cui parla Don Giussani. Questo lo dico perché più di una persona nella mia storia mi sono sentito dire: lascio la moglie che ormai aveva i suoi 55 anni per la ragazza di 30 anni perché gli corrispondeva di più, e giustificare questo con l'insegnamento di Don Giussani. Evidentemente, quando uno è preso da una passione che lo acceca, poi trova qualsiasi giustificazione. Ma questo qua non è Don Giussani. Qui si parla di un'altra cosa. Nessuna donna può rispondere al mio desiderio infinito di amore. Tant'è vero che se io non ho chiaro questo, ovviamente quando scopro che la donna può darmi un amore finito, ne discende una delusione gigantesca. Quindi di che cosa si sta parlando qua? Che tipo di esperienza è? E allora qui voglio leggere una cosa che mi ha scritto una ragazza che ha 23 o 24 anni. Racconta del suo incontro con Cristo, che è quello qui descritto. E racconta di quando faceva GS, che in una vacanza c'era un prete che faceva questo incontro e ha iniziato a dire che Cristo ci chiama per nome e ha iniziato a fare i nomi dei ragazzi che c'erano lì. E lei racconta, mentre lo diceva, iniziò a dire alcuni nomi. Lì nella mia testa mi sentì dire il mio nome e mi disse, sta chiamando me, proprio me. È quello che hanno vissuto gli apostoli. Finito quell'incontro, decisi di andare a parlare col prete. Ero tutta timorosa perché avevo 17 anni e i capelli blu. E mi sentivo improvvisamente piccola. Ricordo che questo sacerdote stava parlando con un'altra persona. Questa persona se ne andò e lui mi guardò. Era uno sguardo d'amore e iniziai a piangere. Piangevo e lui mi abbracciava. A cena continuai a piangere, dicendo a tutti che Don Giuseppe mi conosceva e sapeva chi ero senza avermi mai vista, senza riuscire veramente ad esprimere a parole quello che era accaduto. E questo qua è un punto fondamentale. Quando tu incontri il divino, non hai le parole per esprimerlo. Tanto è un'esperienza, come dice Giussani, non normale, non comune. Noi abbiamo le parole per esprimere ciò di cui abbiamo esperienza, ma quando incontriamo il divino ci mancano le parole. Tanto non è una cosa comune. Anni più tardi mi sembrò che la stessa cosa era avvenuta alla Samaritana. Per capire quello che il Vangelo racconta, devo aver incontrato Cristo nella comunità cristiana oggi, altrimenti non capisco niente del Vangelo. Ma d'altronde, questo incontro che lei ha fatto con questo sacerdote a una vacanza di GS non sarebbe veramente comprensibile senza il Vangelo, che lo illumina, perché nel Vangelo è raccontata questa esperienza in maniera originale e chiara. Anche quando tornai a Torino, lo raccontai a una mia amica, ma a fatica, perché non riuscivo a trovare il modo né le parole giuste per descrivere quanto mi era accaduto. L'importanza di quell'incontro lo capì nel tempo e anche dopo, quando lei torna a casa e incontra i suoi compagni di scuola, dice: non riuscivo a descrivere l'eccezionalità che avevo visto quell'estate. Dunque, quello di cui parla qui Don Giussani, che è l'incontro con Cristo, è qualcosa di diverso dall'esperienza naturale, è un'esperienza soprannaturale. Tant'è che anche dopo lui dice: l'analogia più analogia è il rapporto della mamma col bambino, ma è un'analogia. Io non ho mai fatto questo esempio perché non sono una mamma e non ho mai avuto un bambino, quindi non ho esperienza di questo, no? Però faccio sempre l'esempio appunto dell'innamoramento. Ma l'innamoramento è qualcosa di molto più piccolo rispetto a questo. Qua, secondo me, ciascuno deve porsi la domanda: ma questo incontro a me è accaduto in questo modo? Secondo me può non essere così. Nel senso che questo qua è un tipo di incontro con Gesù. Ma ad esempio Nicodemo ha incontrato Gesù, è andato lì, non ci credeva, ha discusso, cioè prima di arrivarci ci ha messo un bel po'. Quello che qui è descritto è che quando il divino attraverso l'umano ci raggiunge, cioè attraverso l'umano della Chiesa, accade qualcosa di soprannaturale, direi. Questo forse è la parola che Don Giussani non usa mai, questa parola, perché usa questa corrispondenza eccezionale, però la voglio chiarire usando questo termine, perché tante volte ho visto una confusione tra questo e l'esperienza naturale, ad esempio, dell'innamoramento. Io mi ricordo perfettamente la prima volta che ho incontrato Gesù, che avevo 12 anni, a una vacanza del movimento. Cioè, quella lì è stata una svolta totale nella mia vita. In maniera così forte mi è accaduto di incontrarla, mi è accaduto di riviverla solo quando ho avuto la vocazione, a 18 anni. Ma un'esperienza così forte io non l'ho più vissuta. E costituisce veramente il punto decisivo della mia vita ed è qualcosa di vivo oggi. Non è un'esperienza passata. Né che io mi sforzo di ricordarmela, è vivo. D'altronde Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e domani, quindi lui che mi ha incontrato, quel momento lì è un ricordo. Però parla di memoria Don Giussani, no? Ma non è che mi devo sforzare di ricordarmelo. Cioè, se tu ti devi sforzare di ricordarmelo, secondo me non è quell'incontro lì. Però posso sbagliarmi su questo, almeno rifacendomi all'esperienza mia. Allora, io penso che innanzitutto uno deve domandarsi, ma questa cosa a me è successa? Può non essere, uno può stare 10 anni, 20 anni, 30 anni dentro una comunità cristiana e non gli accade questo. Magari Dio gli si manifesta in altro modo. Dunque, questo qua era il primo punto che volevo dire. Il secondo punto, da questo nasce un metodo. Allora, ora ovviamente tutta la mia vita non si fonda su quell'incontro lì semplicemente, perché quell'incontro, l'ho pensato anche un po' di volte nella mia vita, ho detto magari è stato un abbaglio, un mio momento psicologico di esaltazione, no? Una infatuazione giovanile. Ma poi quello che ovviamente mi ha convinto è vivere, il seguire Cristo. Infatti il Vangelo che è qui citato dice: i discepoli lo seguirono e Gesù gli chiedono dove abiti, gli risponde venite, vedete, e andarono, stettero con lui e da allora iniziarono a vivere con lui. Ed è questo ovviamente poi che mi ha convinto che quello che avevo incontrato era veramente Cristo. Perché la vita che poi ne è nata e ancora vivo, alla sequela di Cristo, è quello che mi dà una letizia, questo c'è nell'introduzione, altrimenti impossibile. Ora, sono riuscito minimamente a spiegare l'irrompere del soprannaturale dentro il naturale. Cioè io in quella vacanza lì ho fatto i canti che abbiamo fatto in 50 altre vacanze, ma in quella vacanza lì quei canti mi hanno svelato qualcosa di divino, la presenza reale di Cristo, di cui io ho avuto esperienza subito. Cioè io ho avuto la chiarezza che quello lì era Cristo risorto. Per altri non è stato così, cioè altri hanno incontrato questo e sono arrivati a Cristo dopo magari un po' di anni. Poi dice quindi Don Giussani, il cristianesimo è un avvenimento. E allora vediamo che cos'è l'avvenimento. Il cristianesimo è un avvenimento, cioè qualcosa che prima non c'era, E ad un certo punto è sorto. Io avevo la domanda religiosa, ma Dio c'è o non c'è? Prima di incontrare Cristo la risposta non ce l'avevo. È accaduto nella mia vita. Più avanti dice: il cristianesimo è un avvenimento, non esiste altra parola per indicarne la natura, non la parola legge, né le parole ideologia, concezione o progetto. Il cristianesimo non è una dottrina religiosa, un seguito di leggi morali, un complesso di riti. Il cristianesimo è un fatto, un avvenimento, tutto il resto è conseguenza. E questo qua è verissimo. Se io arrivo in parrocchia e penso di costruire il cristianesimo con i progetti pastorali organizzati col consiglio pastorale, nel 90% dei casi non costruisco niente. Perché Cristo è un avvenimento che accade, un incontro. Però questo non vuol dire che Cristo non mi insegna una legge morale. Perché alcuni dicono: siccome il cristianesimo è un avvenimento, allora non è importante la legge. Ma la legge è fondamentale, perché Cristo me la insegna. Cioè, veramente la legge c'era anche prima di Cristo. Ma Cristo la illumina in maniera definitiva, chiarificando l'essenza della legge: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente, e il prossimo come se stesso, riassumendo così 1000 pagine dell'Antico Testamento. Ma poi lo dettaglia come questo è possibile. Il Vangelo non è solo una serie di avvenimenti raccontati, sono degli insegnamenti che Gesù ha dato, e molti riguardano la legge morale. E questo qua è molto importante, perché l'avvenimento di Cristo, della presenza di Cristo, è l'avvenimento di uno che mi insegna una strada che comprende una legge morale. Ora, è fondamentale quello che dice qua Don Giussani. Perché i discepoli poi vissero nella verginità, cosa inammissibile dentro, impensabile nel popolo ebraico, perché se non avevi figli eri considerato punito da Dio, perché sono stati affascinati da Cristo che viveva nella verginità. Non perché lui gli ha detto: adesso vi spiego cos'è la verginità, però gliel'ha anche spiegato e gli ha detto: se voi quando guardate una donna pensate di portarvela a letto, avete già commesso adulterio nel vostro cuore. Seguire Cristo ha voluto dire per gli apostoli anche seguire gli insegnamenti che lui ha dato, come il cristianesimo è un avvenimento, non è un complesso di riti, però la messa è un rito, dire le lodi è un rito. E se tu non fai questi riti non entri in rapporto con Cristo. Io sono arrivato alla messa perché ho fatto questo incontro con Cristo, ma poi questo incontro con Cristo mi ha portato fino alla messa come la fonte del rapporto con Lui. Ora, più avanti dice che l'avvenimento è la forma di conoscenza di qualsiasi cosa. Dice: conoscersi è trovarsi di fronte a un nuovo, a qualcosa di estraneo a sé, di non costruito da sé, qualcosa che rompe gli ingranaggi delle cose già stabilite, delle definizioni già date. Allora, qui mi fermo invece su quella che è un'esperienza naturale. Quando voi siete davanti alla moglie e al marito, siete davanti alla moglie e al marito o la vostra idea di vostra moglie e di vostro marito? Perché se tu sei davanti alla tua idea di tua moglie, siccome tua moglie non corrisponde con la tua idea, tu diventi violento con la moglie e viceversa. Questa assenza di apertura, di umiltà, per cui la conoscenza è l'irrompere di qualcosa di nuovo dall'esterno, è quello che poi genera la violenza nei rapporti. Voi siete davanti al parroco o l'idea del parroco che ci avete? Perché poi quando questo non corrisponde alla vostra idea, allora rimanete male. Questo stare davanti all'idea della moglie, del marito, del figlio, è anche la fonte della noia nel rapporto. Perché tu non esci da te stesso, non conosci niente di nuovo. E questo qua è vissuto all'ennesima potenza nel narcisismo così diffuso. Cioè, vado a prendere una ricetta dal medico e c'è la segretaria che si deve rifugiare dentro il coso del medico perché ha le palpitazioni, perché la gente arriva e siccome deve fare la coda, però lei aveva pensato che la coda non c'era. E allora si arrabbia, allora si iniziano a insultare. E lei ha detto questa frase: ma la gente pensa che esistano solo loro, che l'essenza dell'uomo di oggi esistono solo loro, no? Quando poi si scontrano con la realtà che ci sono anche gli altri, allora vanno in tilt e diventano violenti. Ma alla radice c'è questo, cioè non percepire che la vera conoscenza, il vero gusto nella vita sta nell'aprirsi a qualcosa di nuovo, che proprio nei rapporti più stretti, perché siccome tu nel rapporto con cui tu pensi, ormai io ho 30 anni che vivo con mio marito, lo conosco, che in parte è vero, ovviamente si spera, no? Che un po' l'ha conosciuto, ma dentro la realtà c'è un mistero che non si finisce mai di scoprire. C'è un articolo bellissimo di Susanna Tamaro che è uscito sul Corriere della Sera, che vi consiglio, si intitola Fragili e soli, così cadono i nostri ragazzi, una descrizione bellissima dei ragazzi della società di oggi. Dice: l'individuo con il suo culto narcisista ha divorato la persona. Nel suo cielo non brillano più stelle, ma solo il sibilo dei satelliti. Non esiste il bene, non esiste la bellezza, non esiste l'amore né il dono di sé. Il mistero è una realtà che non appartiene alle nostre vite. L'uomo post-cristiano, che non è più un uomo religioso, per certi versi, perché per altri lo è, perché cerca sempre, la domanda religiosa è inestirpabile, no? Ha tolto l'idea di mistero e quindi l'idea di avvenimento.